BG, è stata annunciata la nuova stagione di Geo che comincerà a metà settembre. Le chiedo qualche tema, qualche novità, qualche anticipazione dei documentari che vedremo nel prossimo autunno.
Documentari come sempre saranno di duplice coppia, come si suol dire, cioè sicuramente ci saranno i classici nostri, ormai un po' la nostra firma tipica, no? I documentari legati al nostro territorio, alle tradizioni. Su quel lato lì ci saranno sicuramente nuove produzioni degli ultimi tempi, no? I nostri collaboratori, coloro che collaborano con noi da tanti anni, stanno producendo tuttora, mentre parliamo, nuove produzioni legate al nostro territorio. Il nostro territorio significa sia natura, sia anche, come avete visto in questi tipi di produzioni italiane, anche tradizioni locali legate proprio al territorio che si va a raccontare. E su quel lato lì sicuramente ci saranno nuove produzioni, nuovi luoghi che sono andati a scoprire i documentaristi. Poi ci sono invece la produzione, quella straniera, anche lì abbiamo qualche novità in più riguardo a quella che è la proposta internazionale. E siamo sempre lì, il programma va in onda per quasi 200 puntate a stagione, per cui riproporremo a volte anche titoli che noi reputiamo d'autore, quindi che ci piace riproporre e che spesso i nostri stessi telespettatori amano rivedere. Quindi ci sarà anche una riproposizione di alcuni temi, alcuni documentari che appunto per il loro valore di narrazione del territorio e della natura meritano di essere riproposti una seconda volta, una terza anche eventualmente negli anni.
Da quanto so, quest'anno fa il decennale con Geo. In questi 10 anni, ma anche diciamo, nella sua esperienza, ha notato un aumento dell'interesse del pubblico per la divulgazione scientifica di qualità.
Sì, in realtà sì, nel senso che in maniera, possiamo dire, scherzosamente anche inaspettata, perché si pensa sempre che non si riesca a uscire da quelli che sono gli schemi classici della cultura italiana. Invece no, in realtà molto positivamente, insieme a quella che è l'apprezzamento per la cultura umanistica italiana, che esiste ancora e c'è sempre, sta crescendo secondo me anche un apprezzamento della cultura scientifico-naturalistica. E l'ho visto perché lo vediamo un po' per gli ascolti sicuramente che sono aumentati in questi ultimi 10 anni in cui sono presente a fianco di Sveva nella conduzione di Geo, ma anche proprio nell'apprezzamento specifico delle singole persone che incontro magari per strada. Ed è sempre bello vedere come loro apprezzano molto la parte naturalistica del programma, non soltanto quella legata magari alla cultura tradizionale locale, anche legata ai cibi, alle tradizioni più umane. Quindi sì, ho notato un aumento dell'apprezzamento di questi fattori.
Ma poi c'è un fenomeno di questi ultimi anni, aumentato anche forse dai social, da quelli che mettono i video dei festival, degli incontri di piazza dal vivo con scienziati, con naturalisti. C'è un boom di questi incontri con i naturalisti che parlano di argomenti molto specifici, come lei. So che anche quest'estate va a fare degli incontri, delle serate di piazza dove si parla di argomenti tosti, insomma, come le specie, l'estinzione, eccetera. Anche questo è un fenomeno abbastanza nuovo per il nostro paese. È in aumento, mi sembra.
Sì, ma è anche lì felicemente in aumento. Innanzitutto sono sempre belle attività, nel senso che si incontrano le persone direttamente. La TV non ha questo fattore, no? Quindi è bello lavorare a Geo, però è anche bellissimo poter incontrare le persone che hanno un certo tipo di interesse, anche solo una curiosità. Molte volte in queste serate la cosa che mi piace parecchio, che ho fatto recentemente, per esempio in Maremma, nella zona di Folonica, in particolare nel comune di Scarlino, e ne farò altri poi presenti in Trentino a fine agosto, eccetera, eccetera. C'è proprio questa attenzione al tema specifico che forse un tempo si perdeva un po', nel senso non era così sentita. E sono tante le persone che partecipano a questi eventi. Mi fa molto piacere perché vuol dire che c'è una vera attenzione anche al particolare. Io poi, per esempio, nello specifico spesso parlo di piccoli animali, rane, ragni, cose che un tempo erano più che altro bistrattate e facevano solo paura e poca curiosità. In realtà, per fortuna, la curiosità sta vincendo e questo vincerà anche poi una parte dell'ignoranza su questi temi. Quindi è bellissimo che esistano questo tipo di eventi, che esista questo tipo di eventi e che si portino avanti e le persone vanno, quindi è ancora meglio.
Beh, però c'è anche un lato oscuro di questo interesse, che sono le fake news, le bufale. Noi ce ne siamo occupati recentemente con un suo collega, proprio in radio. Lei appunto si occupa di animali che non sono sempre, non godono di buona stampa, ecco, diciamo così. E purtroppo anche dalla stampa vengono diffuse delle false notizie, delle esagerazioni, delle bufale vere e proprie. Quali sono quelle che le danno più fastidio?
Mi sta fastidio soprattutto un fattore che riguarda poi buona parte, non tutte, ma buona parte di queste cosiddette fake news o comunque notizie date male. E la parte dei titoli è la cosa che mi infastidisce più di tutte, perché poi ci sono spesso anche purtroppo informazioni sbagliate all'interno del testo, ma ho notato negli ultimi anni soprattutto, in questa corsa al quello che viene chiamato il click, no? Il click a tutti i costi, articoli che nel complesso di per sé non erano del tutto scorretti, anzi dicevano delle informazioni anche relativamente corrette su un fatto, su un animale in particolare, ma si arrivava a leggerlo da un titolo che era totalmente fuorviante o addirittura negativo nei confronti di quello che poi veniva detto del testo. Quindi questo è un grosso problema che abbiamo legato al tipo di comunicazione che si dà per far arrivare alle persone all'articolo. Per attirare la lettura si usa ancora quello che viene chiamato l'effetto gatto morto, cioè l'effetto di attirare il pubblico con qualcosa di scabroso, di qualcosa di negativo, qualcosa che possa generare paura o timore o ansia. Questo è totalmente sbagliato, secondo me. Capisco, anche se non condivido il perché viene fatto, però purtroppo è qualcosa che deve cambiare assolutamente. Quella cosa che mi infastidisce di più sono le solite notizie false su vipere e quant'altro, ovviamente, no? Perché parlo di animali di cui mi occupo. E queste sono le solite notizie che escono di solito all'inizio estate, metà estate, in questo periodo, e sono totalmente fuorvianti su quella che è la realtà della presenza, ad esempio, delle vipere in Italia o di altri animali considerati pericolosi, che poi sono tutt'altro che pericolosi, o comunque andrebbe ridimensionata la loro situazione da questo punto di vista.
Ecco, visto che ne ha parlato, io ho letto la storia della vipera che le ha dato il benvenuto in un suo recente viaggio in Zambia. E lei si è ritrovata praticamente al check-in del suo resort e si è comportata in una certa maniera. Ora, questo però mi dà il là per chiederle come bisogna comportarsi con questi animali, soprattutto appunto in questo periodo in cui si viaggia, si va in montagna, si va in campagna.
Sì, mi ha accolto una piccola vipera soffiante, un giovane, proprio nel luogo dove c'è una sorta di bar del lodge dove sostavo in quei giorni. È stata abbastanza simpatica la cosa. Sapevano che sarei andato lì e che sarei stato appassionato di quegli animali, quindi non l'hanno spostata. I gestori del lodge hanno aspettato che arrivassi per salutarla. Poi l'abbiamo gentilmente e brevemente catturata e portata all'interno del parco lì vicino per evitare che venisse, insomma, in qualche modo disturbata. E l'approccio giusto è quello: l'approccio giusto è quello del rispetto dell'animale. È un animale, la vipera nello specifico, che possiede sì un veleno. Le nostre vipere italiane hanno un veleno per lo più non mortale, ma che può comunque portare dei problemi, soprattutto con persone con problemi di vario tipo, di salute precaria, per cui va comunque rispettata. Bisogna sempre stare attenti anche ai propri animali domestici, i cani in particolare, perché un morso di vipera a un cane può invece risultare mortale. Quindi teniamo sempre al guinzaglio i nostri animali, cioè il giusto approccio è quello del rispetto alla natura. L'animale domestico non è un animale naturale, vive con noi, è un nostro familiare, a cui vogliamo bene. Io ho due gatti e quindi lo so bene cosa vuol dire tenere a un animale domestico. Allo stesso tempo però, quando si va in natura, si è in un luogo che non è casa. È un luogo in cui ci sono delle regole molto particolari da seguire di rispetto verso gli altri animali, di non disturbo. Quindi la cosa che consiglio sempre semplicemente è osservare anche una vipera a distanza di sicurezza, almeno a 1 metro di distanza dai piedi rispetto alla vipera, per essere sicuri che niente ci potrà succedere. Perché la vipera probabilmente nel momento in cui ci vede se ne va, o se sta lì ferma e tranquilla, la possiamo osservare senza correre alcun rischio. Questa è la cosa assolutamente più indicata da fare, senza paura, senza ansie, senza la necessità di dover subito correre ai ripari e doverla in qualche modo uccidere o nuocerle. Se si trova in un giardino di casa, eventualmente in una baita di montagna dove andiamo a fare, ma eventualmente una vacanza, in quel caso lì la cosa che possiamo fare eventualmente è chiamare qualcuno del posto esperto di animali, se lo possiamo fare, se no semplicemente con un bastone gentilmente la si tocca, la si fa scappare via e non succederà niente, non ci sarà nessun problema.
Lei era appena tornato da un viaggio in Costa Rica, è stato recentemente anche in Africa, in Zambia. Che cosa l'ha portato in questi due continenti?
In Zambia sono andato per portare anche con me un gruppo di persone a fotografare la fauna della savana, quindi principalmente in realtà siamo andati a vedere, a osservare animali di grandi dimensioni, la cosiddetta macrofauna carismatica, quindi leoni, elefanti, i licaoni, che sono dei cani selvatici davvero super interessanti. Abbiamo fatto delle osservazioni davvero, potrei dire, uniche su quel tipo di animali. Invece in Costa Rica sono andato da solo per un lavoro fotografico che riguardava in particolare alcune specie di anfibi, di raganelle in particolare, che sono minacciate di estinzione da vari fattori, in particolare da un fungo che uccide le rane un po' in tutto il mondo, che si chiama chytridio. E lì in Costa Rica è arrivato negli anni 70 e ha decimato diverse popolazioni di anfibi, alcune le ha estinte proprio. E sono riuscito però a fotografare alcune specie che, seppur in grave rischio di estinzione, ancora sopravvivono in alcune località del Costa Rica, dove sono andato in maniera molto mirata per documentare la loro presenza e quindi per fare sì di avere immagini che siano ambasciatrici della necessità di conservare questo mondo, perché noi siamo su questa terra, viviamo su questa terra grazie alla presenza di questi animali. Quello che dico sempre, le rane fanno durante la notte, il loro lavoro di predatori del microcosmo è lo stesso lavoro che noi già sappiamo essere importante, fa eseguito durante il giorno da parte degli uccelli, quindi la predazione di tantissimi insetti e artropodi che poi possono anche avere dei risvolti negativi nelle nostre colture umane. Quindi ci sono tanti fattori da tenere presente. Possono non piacere questi animali, però allo stesso tempo dobbiamo capire che sono importantissimi per la nostra stessa sopravvivenza su questo pianeta.
Per esperienza personale so che una cosa è la biodiversità percepita dai mezzi di informazione, dagli studi, e l'altra è quella sul campo. Ora, siccome lei è sul campo sia nel nostro paese sia appunto all'estero, come percepisce la situazione della biodiversità? È in aumento? È in diminuzione? Ci sono ambienti come quelli di montagna che si stanno rinaturalizzando, però poi i dati ci dicono che comunque le specie diminuiscono. Qual è la sua sensazione?
Sì, ma allora bisogna essere molto, su queste cose io sono molto pragmatico, anche perché mi baso su quelli che sono i dati scientifici, quello che sono risultati di ricerche di decenni ormai, perché ci sono per certe ricerche, veramente delle ricerche che ormai durano da 20-30 anni, e i dati sono questi sostanzialmente. Tendenzialmente quello che avviene per esempio in Italia è una rinaturalizzazione delle campagne, delle colline, dell'Appennino, e questo sicuramente ha portato all'espansione di alcune specie, alla facilità di espansione di alcune specie. Vediamo per esempio il lupo, adesso per citarne una che ha giovato della presenza di reti, diciamo, di boschi più unite rispetto a un tempo. Dall'altra, chiaramente, bisogna tenere presente che alcuni animali e piante vivono in Italia anche grazie alla presenza umana. Noi non siamo sempre comunque negativi nei confronti dell'ambiente, siamo comunque animali. Modifichiamo con la nostra presenza alcuni ambienti, non necessariamente in maniera negativa per alcune specie. E per fare un esempio, molte orchidee selvatiche di grande pregio naturalistico vivono in ambienti a volte altamente innaturali, come i prati falciati, che sono qualcosa che esiste soprattutto grazie alla presenza umana, cioè siamo noi che creiamo questo tipo di ambiente o che espandiamo quantomeno questo ambiente rispetto a quello che sarebbe la sua forma naturale. Per cui, da una parte, c'è stata un'espansione della biodiversità, nel senso un'espansione di alcune specie, dall'altra la ritrazione di altre che giovavano di ambienti di origine antropica ma altamente facilitanti per quella fauna. Quindi i dati globali non li so, perché chiaramente la fauna è immensa, fauna e flora sono immense e bisogna fare una revisione di tutto, però tendenzialmente è quello che sta avvenendo un po' in tutto il mondo. Ci sono luoghi che vengono deforestati e dopo una grave riduzione della biodiversità, altri come in Italia si stanno pian pianino rinaturalizzando e quindi tornano a uno status differente da quello precedente, chiaramente.
Lei è un esempio di una persona che lavora con quello che ha studiato, quindi lei è un naturalista, tra l'altro è un appassionato di fotografia e lavora come fotografo naturalista, quindi ha unito due passioni in un lavoro che è obiettivamente di successo. Però sappiamo bene che in Italia i naturalisti, i ragazzi che si dedicano allo studio delle scienze naturali, non hanno un futuro certo. Qual è la situazione al momento? La vede più rosea di qualche anno fa? E cosa vede per il futuro?
Allora, io sono un inguaribile ottimista, quindi in questa mia risposta potrei essere fuorviato da questo mio senso di ottimismo imperante in tutte le cose che faccio e che vedo in giro. Detto questo, bisogna anche cercare di essere realisti e dare un consiglio anche magari ai ragazzi che si avvicinano con passione o con curiosità a questo mondo. La verità è in mezzo, cioè, secondo me, si può trovare lavoro in questo ambito ancora oggi anche in Italia. L'unica cosa è che purtroppo ancora si dà poca importanza al ruolo del naturalista anche nelle tematiche umane. Penso ad esempio al ruolo dei naturalisti nelle indagini di impatto ambientale, in tutto quello che è una cosa totalmente umana legata a nuove costruzioni, a nuovi tipi di insediamenti. Detto questo, io penso che chi fa il naturalista, chi va a studiare scienze naturali, ma anche biologia con una componente naturalistica, tutte queste che sono materie scientifiche, debba avere una forma mentale e una grossa passione in questo senso. Perché senza una forte passione, un forte interesse in questo ambito, secondo me è molto difficile trovare lavoro in questo ambito. Bisogna cercare veramente di crederci, anche perché non è facile e continua a non essere facile. Secondo me si è aperto un certo tipo di canale nell'ambito naturalistico più ampio del termine, che è quello della divulgazione, ma anche lì sono ancora troppo poche le situazioni lavorative che permettono un inserimento nel mondo del lavoro in questo senso. Ci sono molti musei che si stanno attrezzando, hanno associazioni divulgative. Si va spesso in quell'ambito quando un naturalista si laurea in questo periodo. Certo è che non c'è lavoro per tutti ancora, ed è come in molti altri ambiti. Le stesse facoltà che un tempo davano lavoro al 100% ora si inghiottano. Quindi quello che consiglio è di seguire, al di là della facoltà, di quello che è l'ambito di studi che si vuole intraprendere, seguire fortemente la propria passione. Cioè, se io sono riuscito ad arrivare a qualcosa nell'ambito lavorativo è stato solo grazie alla mia grande passione per le scienze naturali, per i piccoli animali in particolare.